Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nel mondo c'è una frenetica ricerca di qualcosa, tante cose, in cui le persone sperano che possa riempire il loro cuore. E ognuno di noi ha fatto parte di questa corsa, questa ricerca, cercando. C'è chi cerca sempre la stessa cosa. C'è chi passa da una cosa all'altra. C'è chi cerca in più cose allo stesso momento. Può essere vedersi bene da solo. Può essere l'approvazione degli uomini, può essere i piaceri, può essere cose materiali, possono essere tante cose. Perché in realtà ogni persona ha un grande sete nell'anima, nel cuore. Perché Dio ci ha creati nella sua immagine, per essere riempiti con Lui, l'infinito. E quando cerchiamo di riempirci con il finito, che non può mai riempirci, restiamo sempre vuoti. E dobbiamo cercare ancora. E dobbiamo calpestare gli altri per cercare di arrivare a quello che crediamo ci farà bene. Questo perché litighiamo. Noi litighiamo quando qualcun altro ci ostacola da quello che crediamo ci farà star bene. In un matrimonio il coniuge non fa come voglio io e sto male, perché io credo che se lui solo ascolta starei bene. Una menzogna. E no, se io cerco in Cristo starò bene anche se non ascolta. Se mia moglie potesse solo fare così, allora starei bene. No, tu stai cercando in una cosa terrena, una menzogna quello. Tu puoi stare bene in Cristo. Se il mio lavoro fosse meno pesante, stai cercando di soddisfare il cuore in qualcosa di terreno. Perché abbiamo questo sette dentro. Vogliamo andare avanti oggi nel Evangelo di Giovanni. Siamo arrivati al capitolo 4 e in questo brano vediamo come Gesù offre l'acqua viva, l'unica cosa che può veramente soddisfare le nostre anime, i nostri cuori. Però vedremo anche che Gesù mostrerà che anche se offre questa acqua, che c'è un ostacolo che dobbiamo vedere, che deve essere tolta prima di ricevere quest'acqua. E questo ostacolo è il nostro peccato. Quindi trovate con me Giovanni 4, un brano molto conosciuto che vogliamo vedere pregando di vedere più di Cristo, più i doni di Dio e più l'ostacolo. Allora, se ricordate nell'ultimo brano in Giovanni, abbiamo letto che per un periodo breve Giovanni Battista e Gesù entrambi svolgevano il ministero allo stesso tempo. Entrambi battezzavano persone. Vedremo oggi che non era Gesù stesso che battezzava, piuttosto solo i suoi discepoli, però si dice Gesù perché era sotto lui. E a questo punto Gesù sta al fiume Giordano battezzando persone, tante persone. Il suo ministero stava diventando mega grande. Più persone andavano a lui che da Giovanni, e tanti erano andati a Giovanni, quindi si può capire grande folle. Questa notizia arriva ai capi religiosi, farisei, che avevano una certa autorità anche di arrestare, e quindi da Giovanni 4, versetto 1, quando dunque il Signore seppe che i farisei avevano udito che Gesù stava facendo più discepoli e battezzando più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù stesso che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Gesù Cristo è venuto in terra come uomo per morire sulla croce, ma doveva morire il giorno stabilito, non prima. Dio aveva un piano per la sua vita che comprendeva come cosa centrale la morte sulla croce. Ma non era il momento per lui di morire, perciò quando sapeva che questi capi religiosi, i farisei, sapevano di lui, che vuol dire che erano gelosi, che lo avrebbero cercato, lui ha detto non è momento per quello scontro, per quel pericolo, e è andato via. È andato via. Abbiamo visto Pietro, quando fu rilasciato dall'angelo, dal prigione, poi è andato a dire alla chiesa, ai credenti, poi è andato a nascondersi in un altro luogo. Ci sono momenti dove non dobbiamo buttarci in mezzo a certe prove. E Gesù ha detto, non è il mio momento. Non temeva la sofferenza, ma non voleva essere fuori il posto stabilito da Dio. Allora, lui era in Giuda, e sulla cartina, se guardate la cartina, c'è Giuda al sud, poi nord di Giuda c'è la Samaria, e nord di Samaria c'è Galilea. E Gesù, che era cresciuto in Galilea, lago di Galilea, Nazareth, eccetera, ha deciso, Giuda era dove c'era Gerusalemme, Galilea era più lontano, avevano meno autorità, meno poteri lì, ma se tu pensi da Giudea, Samaria, Galilea, c'erano due modi di andare, c'era il modo diretto, passando Samaria, ma tanti giudei, visto che odiavano i samaritani, attraversavano il Giordano, andavano sul lato est e poi riattraversavano per andare in Galilea, evitando così la Samaria. Tenendo conto perciò che era possibile non passare la Samaria, era molto facile, tanti lo facevano, era più diretto passare, ma non era necessario, leggo i versetti 4 a 6. Or egli doveva passare per la Samaria. Arrivò dunque in una città della Samaria detta Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Ora qui c'era il posto di Giacobbe. E Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Il brano dice che Gesù doveva passare per la Samaria. Allora, non doveva geograficamente, c'era un'altra via, ma doveva perché aveva un appuntamento. Gesù aveva un appuntamento. Gesù doveva sempre stare in un certo punto, in un certo momento. E Gesù viveva in stretta comunione con il Padre ed era sempre al posto giusto. E molto spesso Dio ha appuntamenti per noi che comprendono interruzioni come li vedremo noi. Commentano rallenti di traffico che arriviamo più tardi di quello che avremmo voluto. Comprendono problemi che ci fanno dover andare dal meccanico che non era mica sul mio calendario, non avevo tempo. Dio gestisce le cose perché ha appuntamenti per noi, ma se io vivo frustrato che i miei programmi non andavano come volevo io, mi trovo magari per la guida di Dio nel posto giusto, ma il mio cuore è sbagliato. E non sfolgo il ministero che Dio ha per me. Pensate a questo. Uno mi interrompe. E io dico, dentro di me, uffa, ma io devo finire quelle cose, ma io non ho tempo. Allora, a quel punto, quanto è sensibile il mio spirito alla guida dello Spirito Santo con quella persona? Quindi Dio mi mette davanti un appuntamento da Lui, e dovevo stare lì in quel momento, anche se io credevo di stare in un altro posto, ed io non vedo quante opportunità di portare frutto manchiamo perché non confidiamo in Dio. Confidare in Dio comprende anche quello. Mi confido in Dio, credo, Signore, Tu sei in controllo, Tu hai permesso questo. Ha scombussolato completamente i miei programmi, ma Tu sei in controllo. Cosa hai per me? Cosa hai per me? Questo è confidare in Dio. Allora, Gesù doveva passare per la Samaria, perché Dio stava per salvare tutto un villaggio. Quindi arrivano Gesù con i suoi discepoli a questo pozzo che era molto famoso, era stato scavato già Giacobbe, i suoi servi, secoli e secoli prima, e Gesù era affaticato. Gesù è Dio, ma Gesù ha preso la vera umanità e qui lo troviamo affaticato. Qualche altro esempio di quando Gesù era stanchissimo? Gesù era stanco nella barca, ricordate? Che ha dormito e i discepoli lo hanno svegliato. Gesù, Gesù, periamo, non ti importi di noi. Stiamo morendo in questa tempesta. Gesù era uomo, conosceva la fame, il caldo, la sete, la stanchezza. Gesù è un sommo sacerdote che è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però peccare, e può simpatizzare con noi. E Gesù sta accanto a questo pozzo. Vedremo in avanti che i discepoli lo lasciano lì per andare in città e comprare cibo. Si potrebbe dire, ma scusi, ma serviva tutti i 12? Ma non potevano 6 rimanere con lui e 6 andare? No, nel piano di Dio doveva stare solo. Adesso Gesù è lì, solo, caldo, affaticato, e arriva una donna samaritana. Leggo da 7. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua. E Gesù le disse, dammi da bere, perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse, come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Voglio iniziare con quell'ultima frase. Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Per capire questo vi do un breve resoconto storico. Allora, a causa dei peccati di Salomone, figlio di Davide, il re Salomone, dopo la sua morte Dio ha tolto 10 tribù dal suo figlio, Roboamo, e li ha dato Geroboamo, e che allora il regno di Israele fu diviso. 10 tribù al nord, che vengono chiamati Israele, 2 tribù a sud, Giuda. Allora, nei secoli che seguivano, Giuda era di solito più fedele di Israele. Vacillava, a volte era molto infedele, ma Israele non era mai pienamente fedele a Dio. Al punto che, circa 721 avanti a Cristo, Dio mandò la Siria per portare via molti degli israeliti, ha più o meno distrutto il regno. E poi questi regni hanno mandato altri popoli per ripopolare Israele. Ma hanno portato dei leviti per insegnare loro la religione del posto. Però erano pagani con un insegnamento, pezzi della Bibbia, la Pentateuca, primi 5 libri, e pezzi delle loro religioni. E sono cresciute così e si vedevano giudei, ma non erano puri e non erano fedeli. I giudei di Giuda, che spesso non erano fedeli, ma almeno seguivano le scritture, poi anche loro furono portati in esilio e ritornati dopo 70 anni, però loro vedevano questi samaritani, questo popolo misto, come in modo molto negativo, ma non erano puri giudei, non seguivano veramente Dio, pur parlando di Dio e seguendo certe cose. Così i giudei avevano in odio, in disprezzo totale i samaritani. E così volevano evitare il contatto. E un uomo giudeo avrebbe rifiutato assolutamente di chiedere a una donna samaritana di dargli dell'acqua, non voleva essere contaminata da lei. E lei non è cattiva, ma è solo sorpresa. Come mai che tu, che sei un uomo giudeo, chiedi a me, una donna samaritana, di darti da bere? Gesù usa questo per parlare al cuore della donna, mostrando a lei il dono di Dio e poi parlando molto di se stesso a lei. Questo è importante notare. Notiamo come Gesù parla con lei e risponde alla sua domanda nel versetto 10. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato l'acqua viva. Quello che Gesù dichiara qui è estremamente importante. Gesù parla con questa donna di due cose. Due cose. Prima parla del dono di Dio. E secondo parla di chi è Lui. Notiamo questo. Dicendo, se tu conoscessi il dono di Dio, prima sta dicendo tu non conosci il dono di Dio ancora, e sta dicendo c'è un dono di Dio. Qualcosa che tu non conosci e non hai. Perché poi dice avresti chiesto quel dono. Quindi c'è un dono di Dio. È qualcosa che tu non hai. E non capisci neanche cos'è. E questo è grande. Poi dice, se tu conoscessi chi è colui che ti dice dammi da bere. Sta dicendo esiste un dono di Dio molto speciale. Ed io posso darti quel dono. Non chiunque, ma io sì. Se tu conoscessi il dono di Dio e se tu conoscessi chi sono io, mi avresti chiesto e io avrei dato quel dono a te, perché io posso. Quindi Gesù si sta innalzando perché Gesù è il Cristo. Questo è grande. E poi lui descrive il dono di Dio chiamandola acqua viva. Cos'è acqua viva? Lei non capiva, ma non aveva mai sentito di acqua viva. Allora, prima di andare avanti, fermiamoci. Cosa stiamo osservando qui? Cos'è questo racconto? Che cos'è questo? È un racconto in cui Gesù sta facendo che cosa? Cosa sta facendo Gesù? Non sta insegnando nel Tempio. Cosa sta facendo? Evangelizzando. Cosa sta facendo Gesù? Evangelizzando. Qui c'è un ottimo esempio per capire come evangelizzare. Ok? Leggiamo questo brano capendo che perché Dio ha guidato Giovanni a mettere questo nella Bibbia, perché mica che ha chiuso tutto. Giovanni stesso lo dice alla fine dell'Evangelo. Perché questo è un esempio dell'Evangelo e di come parlare con le persone dell'Evangelo. Ok? Notate che finora Gesù ha parlato di due cose. Ha parlato che c'è un grande dono di Dio, acqua viva, che non è tutto comprensibile, ma deve essere una cosa, è che io sono colui che posso dare quel dono, cioè Gesù è colui per mezzo al quale si può ottenere quel dono. Queste sono le due verità che Gesù dichiara a lei. Lui è al centro di questo. E quanto è importante quando evangelizziamo che mettiamo Gesù Cristo al centro. Non è un aggiunto, è il centro. Gesù non è solo una parte dell'Evangelo, è il cuore dell'Evangelo. Allora, questa donna non capisce a fondo per niente cosa sta dicendo Gesù e perciò gli vuole sapere di questa acqua e poi vuole sapere di Gesù. Lei dice, ok, mi stai parlando di questo dono di acqua viva, voglio capire di quell'acqua e tu stai dicendo che tu puoi darmi quell'acqua. Allora chi sei tu? Quanto grande sei tu? Questa è la sua domanda. Leggo 11:12. La donna gli disse, Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso, i suoi figli e il suo bestiame? Come facciamo noi? Questa donna pensa in termini terreni. Troppo spesso pensiamo in termini terreni. Certamente Gesù aveva parlato di acqua, aveva detto acqua viva, e così lei pensa acqua, un liquido, ma dove è quest'acqua? Qui l'unico acqua in zona qui è questo pozzo, e tu non hai un secchio, da dove prendi quest'acqua? Non c'è nessun ruscello, nessun fiume qui vicino, dove prendi quest'acqua? Perché non hai nulla per prendere il pozzo. Io ho un secchio, tu mi hai chiesto acqua, perché tu non hai un secchio, allora dove prendi quest'acqua? Lei, sentendo cose grandi, si limita a cose terrene. E poi, è un pericolo lì, quanto spesso cerchiamo di usare la nostra logica anziché fidarci di Dio. Noi facciamo tutti i calcoli umani escludendo Dio nei nostri calcoli. Poi la donna vuole capire di Gesù. Allora, ha capito, tu stai dicendo che tu puoi darmi questo dono di Dio. Tu puoi darmi questa acqua viva. Allora chi sei tu? Chi sei? Tu sei più grande di Giacobbe? Infatti lei dice, vi rileggo quello, sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso, i suoi figli, il suo bestiame? Allora, per i giudei e i samaritani anche molto, Giacobbe era molto importante. Se ricordate, c'erano tre padri di Israele, Abramo, Isacco e Giacobbe, il cui nome Dio cambiò a quale nome? Israele aveva 12 figli maschi che sono diventati capi dei 12 tribù di Israele, era mega importante Giacobbe. E questo era il posto di Giacobbe. E perciò questa donna dice, ma chi sei tu che tu puoi darmi questo dono di Dio? Sei più grande di Giacobbe? E chi è quest'acqua? Cos'è quest'acqua? Parlando di evangelizzazione, per poter essere salvata, una persona deve capire chi è Gesù Cristo. Non puoi essere salvata se non capisci che Gesù è il Cristo, Dio incarnato, perché nessun altro potrebbe comprare la salvezza sulla croce. E Gesù si sta rivelando a questa donna in modo che lei possa credere in Lui. Leggo la risposta di Gesù alla domanda di lei e leggo i versetti 13 e 14. Gesù rispose e le disse, chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che esampila in vita eterna. In questa risposta che Gesù le dà, Gesù mostra alla donna qualcosa della sua grandezza. La salvezza arriva quando riconosciamo chi è Gesù e riconosciamo il nostro bisogno di Gesù e crediamo in Lui. Perciò in questa risposta Gesù aiuta la donna a capire qualcosa della sua gloria, affinché possa capire, questa è una progressione e Gesù si sta rivelando sempre più a questa donna per mostrare chi è. Si sta mostrando glorioso, dicendo guardate la differenza dall'acqua che puoi avere nel mondo e l'acqua che io do. E notate la differenza. L'acqua del mondo non soddisfa la sete. Cioè, potrebbe sembrare a momento, ma poi la persona, Gesù dichiara, avrà sete ancora. E voglio pensare a noi, alle cose che cerchi tu. Tu cerchi meno stress al lavoro e ti basta quello? E quando finalmente sei arriva, meno stress, hai una soddisfazione totale e gli altri problemi non ti pesano? No. E tu cerchi questo o quell'altro, o un acquisto, o una certa situazione, e ce l'hai, ricevi quello, e allora sei veramente assetato e non hai più sete? No. Cioè, no, qualunque cosa che tu bevi dell'acqua del mondo, alla fine tornerai ad avere sete di nuovo. Ma lui dice, però l'acqua che io do è un'acqua che ti fa non avere mai più sete, non solo in tutta la vita, ma neanche nell'eternità. E vuol dire che è qualcosa di così grande quest'acqua, che dura tutta la vita e tutta l'eternità. E quindi sta dichiarando, questo è qualcosa che nessun uomo potrebbe dare. E soddisfa a fondo per tutta l'eternità. Allora quale acqua stiamo cercando noi? Quale acqua? Chi non ha Cristo non può cercare se non l'acqua del mondo. Ma noi che abbiamo Cristo, stiamo cercando l'acqua del mondo? Come le persone ci vedono? Acquisti, piaceri, potere, in cosa stiamo cercando? Cerco la mia gioia in qualcosa di terreno? Possiamo godere le cose, ma c'è una differenza fra godere e cercare la gioia. Se io godo quello che Dio mi dà e se mi viene tolto, come so la differenza? Se mi viene tolto e mi turba, mi agita, allora era dove cercavo la mia soddisfazione. Se io ho qualcosa e mi piace quella cosa, mi dà una certa soddisfazione e mi viene strappato via, ingiustamente, se mi agita, mi indica dove era il mio cuore. Se non mi agita, se dico, Signore, grazie per il tempo che avevo quello, adesso me l'hai tolto. Non c'è problema, Signore, non era mai un tesoro. Allora, dove stiamo bevendo? O che possiamo capire quando cadiamo a cercare nell'acqua del mondo? Perché l'acqua di Cristo, che impariamo in Giovanni 7, riguardo lo Spirito Santo, che entra in una persona, soddisfa profondamente in modo che dura sempre. E Gesù dà questa acqua senza limiti, la descrive come acqua che zampila in vita eterna, zampila, hai una fonte di acqua sotto pressione che esce continuamente, non smette di uscire. Non è come l'acqua che ti metti in un contenitore, il mondo ti dà quello, lo bevi e è vuota, è vuoto. No, questa è acqua che esce sempre perché è da dentro di te. Quindi, con questa risposta alla donna, Gesù, uno, si mostra, sì, infinitamente più grande di Giacobbe. Gesù si dimostra a questa donna, tu mi hai chiesto se sono più grande di Giacobbe? Guardate l'acqua che Giacobbe ti ha dato, quest'acqua, questo pozzo. Allora, io do un'acqua eterna, un'acqua viva, un'acqua che soddisfa per sempre. Allora dimmi tu chi sono. Confrontami, sono più grande di Giacobbe? In base all'acqua che lui ha dato, ha scavato il pozzo, è l'acqua che io do? E la risposta? Tu non sei un semplice uomo, tu sei molto, infinitamente di più. La donna comincia a capire che questo è divino, questo è straordinario, questo è, non è una cosa terrena, è un immenso dono, ancora non capisce tutto, pensa ancora in termini umani e quindi leggo versetto 15, la donna gli dice, Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Lei ancora non capisce. Gesù parla di un'acqua che zampila in vita eterna, che non finisce mai, che soddisfa per sempre. E lei capisce, wow, che incredibile, e così non devo tornare qui. Va bene, ancora non capisce tutto. Come noi spesso. Ma capisce che è un dono che conviene a tutti i costi avere. Dice, io voglio quest'acqua, io voglio, dammilo, dammilo, mi hai parlato, lo voglio questo dono, dammilo. E quando le persone con cui parliamo di Cristo, con cui evangelizziamo, dico, sì, io voglio quello, io voglio dire nella mia vita, io voglio tutto questo. A volte non stanno chiedendo per il dono più grande della salvezza, perché non hanno visto il bisogno. Quando Gesù parlava con i giudei, Marco 2, cos'è 14, la prima volta che iniziava a predicare, così diceva due verbi. Così diceva Gesù. O è 1:14. Ravvedetevi e credete. Con chi parlava? Con giudei che conoscevano bene la legge di Dio e quindi in teoria con i sacrifici che erano per perdono dei loro tanti peccati capivano di essere peccatori. E così ravvedetevi e credete e sulla base che tu già capisci di essere un peccatore. Ma questa donna non era una giudea, aveva meno conoscenza dei giudei. E così lei non capiva che il dono comprendeva il perdono e Gesù quindi vuole aiutare lei a capire quello. E tante persone che vogliono Dio, con cui parliamo di Dio, sì voglio Dio, ma non capiscono il loro peccato. E dobbiamo aiutarli a capire il loro peccato. E questo è quello che manca troppo spesso. E quindi ascoltiamo Gesù in versetto 16 a 18, nei versetti. Gesù le disse, va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse, io non ho marito. Gesù le disse, hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Gesù, nella sua onniscienza, sapeva tutto di questa donna, sapeva i suoi peccati e rinfaccia lei con i suoi peccati. Rinfaccia. Non dice, signora, sai che siamo tutti peccatori? No, parla con lei del suo peccato. Questo tendiamo a non voler fare quando evangelizziamo. Tendiamo a non voler offendere. Ma, scusami, offendere più di questo non è possibile. Rinfaccia questa donna con la sua immoralità. Suo peccato più grande proprio la mette davanti a lei, senza mezzi termini. E evangelizzare comprende parlare del peccato, non in senso vago generale, ma in modo specifico. Quindi questa donna era una grande adultrice, era una donna immorale, aveva avuto 5 mariti, non capiamo dettagli, ma non era per vedovanza. E poi aveva uno adesso che non era neanche suo marito. E la cosa che mi colpisce è come lei risponde. Quando Gesù dice, va a chiamare tuo marito, lei vuole nascondere il suo peccato. E dice, non ho marito. E anche tu, io, vogliamo nascondere il peccato? Cerchiamo di giustificarci? Uno parla di qualcosa, ma perché? Perché ero stanca, o io facevo, cioè non avevo capito, vogliamo evitare di vedere il nostro peccato? La donna sì, ma Gesù torna a martellare lei innalzando il suo peccato che non si può nascondere e parla con lei. Allora a questo punto la donna capisce, tu sei di Dio. Tu non mi hai mai conosciuto, eppure tu sai dei miei peccati. Tu sai che ho avuto 5 mariti, che sto convivendo adesso. Tu capisci questo? Allora tu sei di Dio. Non ho dubbi, tu sei di Dio. Allora Gesù non dà a noi un potere onnisciente di capire i peccati segreti delle persone. Ma dipende con chi evangelizziamo, possiamo vedere i peccati. È importante parlare dei peccati. Perché Gesù è venuto per salvare chi? Peccatori. Peccatori. E Gesù fa capire lei che è una peccatrice. Allora, il fatto che Gesù sapeva del suo peccato rendeva chiaro a lei che Gesù era più che solo un semplice uomo. Se ricordate, non c'erano stati in Israele da 400 anni circa. Non c'erano stati profeti. uomini che parlavano direttamente da Dio. Allora Giovanni Battista c'era adesso, ma era un qualcosa un po' diverso, e questa donna capiva, ma tu non sei un uomo semplice, tu stai parlando da parte di Dio, che non è stato da secoli nessuno in Israele che parlava così. E nonostante, questo mi colpisce tanto, che questa donna era una grande peccatrice, lei era spiritualmente affamata. Tu hai mai scartato di evangelizzare qualcuno perché lo vedevi come troppo carnale, troppo nel peccato? Cioè, scusami, questa donna era una grande peccatrice, ma quando cominci a capire tu sei da Dio, allora escono fuori domande spirituali che lei voleva capire. E per me questa è una mazzata contro di me le volte che ho presunto, ma quella persona lì cosa vuoi? Guarda com'è. Ma io non vedo quello che Dio sta facendo nel cuore. Comunque, questa donna era samaritana, che quando Israele e Giuda si erano separati avevano costruito un tempio sul monte lì per non dover andare a Gerusalemme per adorare, e così i samaritani adoravano lì i giudei a Gerusalemme, e lei diceva: io voglio capire la verità, cos'è che Dio vuole? Che cuore! Leggiamo 19:24, perché in questo brano Gesù ci insegna che cos'è la vera adorazione. Quanto è importante questo brano. 19. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Mi colpisce che questa donna così carnale aveva nel suo cuore una domanda spirituale così profonda e genuina, o che possiamo evitare di pregiudicare. Una persona può essere un carattere cattiva, pieno di orgoglio, la persona più difficile che abbiamo a che fare, magari al lavoro o dove sia, ma non vuol dire che Dio non sta al lavoro in quel cuore, perché Gesù è venuto per peccatori. In base a quello che lei aveva sentito, lei presumeva che si adora Dio in un posto. La domanda: quale posto? Gerusalemme o questo monte qui? Questo era il pensiero di quasi tutti, giudei e samaritani. E Gesù risponde: no, no, non è una questione di posto, è una questione di cuore. Gesù dichiara: voi adorate quello che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Anche lì Gesù sta mostrando lei ancora del suo peccato. Voi samaritani avete una dottrina falsa. Voi adorate quello che non conoscete. Quindi non cerca di rendere meno duro. Lui parla dei suoi peccati. È come se noi parlassimo con uno che prega alla cosiddetta Madonna. Ma non voglio offendere. Ma non è una questione di offendere, è una questione di dichiarare la verità. E poi dice: la salvezza viene dai giudei. Cosa vuol dire questo? Da chi è venuto Gesù Cristo? Gesù Cristo è un giudeo. Dio aveva promesso che un discendente di Abramo, e poi più specificamente di Davide, sarebbe il Cristo. Quindi la salvezza per il mondo viene dai giudei. Ad Abramo Dio aveva detto: nel tuo seme sarà benedetto tutte le famiglie della terra. Chi è questo seme? Lo dice in Galati, Gesù Cristo. Quindi la salvezza viene dai giudei. Tutta la legge, i sacrifici, tutti indicavano il Cristo. E poi in 23-24, uno degli insegnamenti più importanti della Bibbia, Gesù spiega qual è la vera adorazione che il Padre accetta. Quello che Dio accetta, quello che Lui richiede, l'unico che accetta, ed è di adorare Dio in spirito e in verità. Prima di spiegare quello, notate che Lui dice: l'ora viene, anzi è già venuta. È già venuta. Perché Lui era già sulla terra. Aveva già iniziato a manifestarsi come il Cristo, e la vera adorazione è solo e esclusivamente per mezzo di Cristo. Così dice Gesù in Giovanni 14:6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non si va al Padre per mezzo di un altro uomo, un altro profeta, tramite nessun cosiddetto santo né la Madonna. No, si va al Padre solo, esclusivamente, per mezzo di Gesù Cristo. Gesù il Cristo. E l'ora era già venuta, perché Gesù era già sulla terra, mostrandoci il Cristo. Poi dice: l'adorazione deve essere in spirito e in verità. Adorare in spirito vuol dire adorare dal cuore. I giudei e i samaritani adoravano con riti, anche con cuore lontano, facevano le cose meccanicamente. Non è il rito, non è il luogo, è un'adorazione che viene dal cuore, fatto con lo spirito, avendo lo spirito. E poi è fatto in verità. Questo è importante. Viviamo in un'epoca in cui ognuno crede quello che vuole. Secondo me, Dio non accetta un'adorazione secondo me. Non puoi credere in Dio nel tuo modo. Dio non accetta questo. Tu puoi dire di adorare Dio, ma se tu adori Dio secondo me, tu hai del peccato che non vuoi vedere, non vuoi confessare, vuoi nascondere, ma tu vuoi adorare Dio. Quello è il modo tuo, non è secondo Dio. Non è adorazione in verità. Tu vuoi avere, non vuoi abbandonare qualche credenza tua, qualche dottrina che non è la verità. Dio non accetta quell'adorazione. Deve essere in spirito, veramente dal cuore, e deve essere in verità. Questo è la verità. Questi sono gli adoratori che Dio richiede. Allora, a questo punto sarebbe importante per ognuno di noi di fermarsi e valutare: come va la mia adorazione di Dio? Adoro Dio in spirito, durante la settimana, al culto, vengo come rito, come abitudine, sì, io vado in chiesa ogni domenica, non manco mai, canto, prego, ma è di cuore, sto adorando Dio veramente nel mio spirito, guidato dallo spirito, nel cuore. O è la mia tradizione ormai? E sto facendo in verità. O che possiamo essere un popolo che veramente adora. A questo punto Dio sta aprendo sempre di più gli occhi di questa donna. Adesso questa donna, che facilmente noi vedremo come grande peccatrice, noi diciamo: ma cosa vuoi che lei voglia di Dio? Ma lei, vediamo qui che lei voleva Dio. Quindi lei capisce: tu sei da Dio, tu sei un profeta, non ci sono profeti da secoli, ma tu parli da parte di Dio, quello che tu dici è da Dio. Allora ho una domanda sul cuore che voglio sapere. Ho sentito spesso del Messia, il Cristo, che deve venire, e adesso tu dici: l'ora viene, no, è già venuta. Ma il Cristo? Siamo lì? Il Cristo sta per arrivare? Notate il cuore di questa donna immorale. Aveva questo grande desiderio. Finalmente un uomo di Dio, un profeta. Allora tu puoi spiegarmi. Sta per arrivare il Cristo? Infatti leggo 25-26. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto lui, ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: io sono colui che ti parla. Wow, che diretto. Lei parla del Cristo, vuole capire del Cristo, e Gesù dichiara: io sono colui che ti parla. Una cosa incredibile, Gesù non si rivela in modo diretto così ai giudei. Ad un giudeo sì, chi era? Quale giudeo? A quale giudeo Gesù si rivela in modo molto diretto? Non gli apostoli. Non era un grande studioso, era un uomo che non sapeva leggere, perché non poteva leggere, perché non poteva vedere. Giovanni 9, uomo cieco. Ricordate che Gesù si è rivelato a lui e lui adorava Gesù. E Gesù a questa donna samaritana, peccatrice, si rivela. Incredibile. Quello che Dio farà per chi è umile di cuore e cerca Dio. Se ricordo bene, 27 volte in questo Evangelo Gesù dichiara di sé: io sono. Allora, i samaritani accettavano l'Antico Testamento, soprattutto i 5 libri di Mosè, in cui vediamo in Esodo che Mosè chiede all'Eterno, a Dio, il suo nome, e Dio risponde: io sono. Nome di Dio. Io sono. Cioè, io esisto. Io esisto, io sono, solo esisto, non ho inizio, non ho fine, nessuno mi ha fatto, io sono. E Gesù usa quello di se stesso 7 volte in questo Evangelo. E poi, visto che lei aveva parlato del Cristo, io sono, colui che ti parlo, guarda me, io sono Dio, sono il Cristo. Gesù dichiara a questa donna la sua divinità, in modo che non dichiarava agli altri giudei. Ai giudei, lei non era giudea. Che grande, le vie del Signore non sono le nostre vie. Io mi vergogno di dire che forse, vedendo quella donna, forse neanche avrei cercato di evangelizzarla. Avrei cercato qualcuno più propenso, qualcuno più buona, una persona... Oh, ma quella persona lì avrà un cuore tenero. Invece Gesù aveva un appuntamento, doveva passare per la Samaria per evangelizzare e salvare quella donna peccatrice. Mi fermo per quanto riguarda questo avvenimento, Dio volendo, la prossima settimana andremo avanti perché non abbiamo finito. Ma io voglio solo fermarmi per vedere quello che abbiamo visto, che possiamo poi meditare durante la settimana. Prima, Dio gestisce gli avvenimenti della vita. Tu sei pronto a raccogliere gli appuntamenti che Dio ti dà, che non erano sul tuo calendario? Le interruzioni, i problemi che ti fanno non poter andare, le difficoltà, tu sei pronto a raccogliere come Dio gestisce la tua vita, i disegni di Dio per te, in modo che tu hai quel cuore pronto a promuovere la gloria di Dio? O ti agiti che il tuo programma non era come volevi tu? Prima domanda. Gesù aveva un appuntamento e vedremo che questo appuntamento gli è costato qualche giorno, ma lui sapeva di fidarsi della guida del Padre. Numero due, Gesù era affaticato. E questo mi incoraggia perché io spesso sono affaticato e posso dire: tu capisci infinitamente la mia situazione perché tu hai avuto molto di più di me. Se ho fame, Gesù aveva 40 giorni nel deserto, se sono perseguitati, che lo dico con leggerezza per me, ma Gesù era veramente perseguitato fino alla morte. Se sono tradito, non sono mai stato tradito in senso serio, ma Gesù fu tradito. La famiglia stessa lo vedeva come pazzo, negato da uno dei tre discepoli più stretto a lui, abbandonato da tutti, condannato ingiustamente, abbandonato dal Padre. Gesù è diventato veramente uomo, conosce bene ogni nostra sofferenza e così può simpatizzare con noi. Voglio ricordare questo, non sono mai solo, grazie a Dio. E poi voglio notare come, soprattutto, come Gesù evangelizzava. Non diceva, sai che Dio ti ama e ha un buon piano per te, non è quello l'Evangelo. L'Evangelo è di parlare, sì, del dono di Dio, che lei non aveva spiegato tutto, il dono è il perdono, per essere riconciliato con Dio, ricevere poi lo Spirito Santo. Ma Gesù poi parlava molto di se stesso. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti parla, io sono chi può dare questo dono. Io sono più grande di Giacobbe e di tutti gli grandi uomini della Bibbia. Io sono colui che do la vita eterna. Dobbiamo proclamare Gesù Cristo. Non c'è salvezza finché una persona non vede il proprio peccato, perciò dobbiamo anche proclamare il peccato, non in termini vaghi che la persona, eh sì, anch'io sono, hai ragione, anch'io sono peccatore come tutti. No, no, no. Non dobbiamo parlare del peccato in modo generico che la persona, come tanti mi hanno detto, sì, 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 sono peccatore, ma lo dicevano con leggerezza. Eh sì, hai ragione, anch'io faccio quel peccato. No, non hanno capito niente. Dobbiamo proclamare il peccato e il giudizio. Paolo in Atene, in Atti 17, così diceva. Dio vi comanda a ravvedervi dal vostro peccato, perché ha stabilito il giorno in cui giudicherà il mondo. Quindi dobbiamo parlare del peccato e del giudizio. E infine, una lezione importante. Quali acque sto bevendo? Dove sto cercando la mia soddisfazione? Nelle cose del mondo? L'acqua che non soddisfa mai e devo sempre cercare ancora? O in Cristo, l'acqua vera? Perché un credente può continuare a cercare nel mondo, è un disastro. Cerchiamo in Cristo. Valutiamo, Signore, dove sto bevendo? Dove sto cercando di settare la mia sete? Lezione per noi. Soprattutto vedendo chi è colui che dà l'acqua viva, è Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, veniamo a te. Io ti ringrazio per un Salvatore che va in cerca di pecore. Aveva un appuntamento, doveva passare per la Samaria e per grazia doveva passare per la mia via. È venuto in cerca. Io ero una pecora perduta. E lui viene in cerca delle pecore che tu gli hai dato e va dappertutto. Padre, oh Padre, perdonami perché ci sono state volte che io ho pregiudicato persone. Temo che avrei pregiudicato quella donna, una donna così che correva da uomo a uomo. Invece quella donna aveva un cuore che voleva sapere di Dio. Grazie per l'esempio di Gesù Cristo. Grazie per un grande Salvatore che è venuto per comprare il perdono e per darci l'acqua viva. È venuto, Padre, come grande Salvatore e Lui può dare il dono di Dio. Solo Lui può dare la vita. O che possiamo vedere più di Gesù Cristo. O che possiamo noi essere luce nel mondo. O che possiamo bere la vera acqua. Ti prego questo, ringraziandoti che in Cristo c'è la vera acqua. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.